E ci introduciamo con la preghiera del Salmo 127, 126. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Se il Signore non custodisce la città, invano veglia il custode.
Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare e mangiate pane di sudore. Il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno.
Ecco, il dono del Signore sono i figli. E sua grazia il frutto del grembo.
C'è in mano a un eroe, sono i figli della giovinezza.
Beato l'uomo che ne ha piena la faretra, non resterà confuso quando verrà a trattare alla porta con i propri nemici. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sembra allusivo al brano di questa sera il versetto secondo del Salmo, dove si parla di pane, pane di sudore. È un pane guadagnato, un pane che è come stipendio di un lavoro, di una fatica. Ecco, il brano invece parla di un pane che viene dato, di un pane che viene dato, dice, nel sonno. Cioè, in una situazione per cui l'uomo non prende esattamente l'iniziativa, anzi, neppure è consapevole. Quindi è un pane che sa di dono. Iniziativa di Dio e nel mistero della comunicazione di questo dono. Il brano di questa sera è, dicevo, Matteo capitolo 16, iniziamo il capitolo 16, i primi 12 versetti. Capitolo 16, senza anticipare i temi, dico è importante e ha delle peculiari caratteristiche tipiche di Matteo. In zona centrale c'è un discorso molto importante su Simone, detto Pietro, che è posto come fondamento della Chiesa. E così mi viene da sottolineare questa sera questo fatto appunto della funzione, della diaconia che ha Pietro all'interno della comunità dei credenti. Proprio perché nel Vangelo di Matteo è evidenziata l'importanza, e però d'altra parte va sottolineato il fatto anche che storicamente proprio questa diaconia, questo servizio, questo ruolo di Pietro all'interno della comunità dei credenti, di fatto, dico storicamente, è diventata anche occasione di tensioni, di contrasti e di divisioni. E questo mi viene da dirlo questa sera, introducendoci nella settimana cosiddetta della preghiera per l'unità dei cristiani, con le diverse confessioni religiose cristiane, pregano perché si riscopra la radice prima, unica, che è Gesù Cristo. Credo si possa intendere anche che si può pregare perché si riscopra il fondamento che è Pietro, ecco, magari in termini che per noi ancora oggi sono poco chiari. Va bene, questo così come quadro generale. Piuttosto, in rapporto al percorso che noi abbiamo fatto fino a qui, si può sottolineare che questi 12 versetti, i primi 12 versetti del capitolo 16, vengono dopo il racconto, il secondo racconto del fatto del pane spezzato e condiviso. dopo il racconto della realtà del pane spezzato e condiviso. Ed è come una specie di reazione o risposta che si svolge in due scene. La prima scena vede come protagonisti, assieme a Gesù, i farisei e i sadducei, e la seconda scena, perfettamente parallela, vede con Gesù protagonisti i discepoli. E c'è qualcosa che accomuna le due scene, ed è una non comprensione del fatto dei pani, un non riconoscimento della realtà che è Gesù, e quindi una richiesta esplicita o implicita di segni. Ecco, allora, circa i segni si può dire qualcosa. Che, beh, innanzitutto si può ricordare l'affermazione di Giovanni al capitolo primo, versetto 18. Dio nessuno mai l'ha visto. Proprio il figlio unigenito, lui lo ha rivelato. Ecco, i farisei e i sadducei chiedono un segno dal cielo, ma anche i discepoli chiedono un segno, il discepolo di quel tempo, il discepolo di oggi. Cioè tu, io, chiediamo un segno, perché in ciascuno di noi, diremmo in ogni generazione, che ha una sua stratificazione di perverso, di adultero, dice così il testo, c'è un'esigenza, come dire, incoercibile, di segni. Perché è duro vivere di fede nuda, di fede pulita, cioè stare alla realtà che è Gesù. Allora si cercano segni, si ha fame di segni, di visioni, e anche oggigiorno, no? Visioni, messaggi, apparizioni. Ecco, è un'esigenza, dicevo, per certi versi incoercibile, e quindi con ciò non giudico malamente, non giudico severamente chi sente questo desiderio. Ecco, lo sente, lo sentiamo, per dire, ed è un fatto che non si può negare. Però sulla base del Vangelo, il Vangelo di questa sera, dico del rischio che sottostà a tale esigenza o che segue a tale esigenza. Matteo dice che sono farisei e sadducei che domandano segni. Su che base? Sulla base di un fermento che è in loro, un fermento che è della legge, dice Gesù, cioè la voglia di un certo sapere, la voglia di realizzarsi sulla base di una certa cultura o conoscenza. Sono i farisei questi. E poi c'è un fermento del potere, tentativo di realizzazione di sé, nell'avere, nel possedere, possedere le cose, financo Dio stesso, e sarebbero i sadducei. Ecco, questo fermento impedisce di capire, di accogliere e di mangiare quel pane che è il dono stesso, che è la vita stessa di Dio. Concludo questa introduzione ricordando un proverbio, forse altre volte anche ricordato e citato, sull'ambiguità del segno. Dice un proverbio che se indichi la luna allo stolto, lo stolto guarderà il dito. Il segno può essere utile, ma può anche ingannare, fermare a ciò che dovrebbe rimandare ad altro. Bene, allora vediamo il testo. Matteo capitolo 16, i primi 12 versetti.
I farisei e i sadducei si avvicinarono per metterlo alla prova e gli chiesero che mostrasse loro un segno dal cielo. Ma egli rispose: quando si fa sera, voi dite bel tempo, perché il cielo rosseggia, e al mattino oggi burrasca, perché il cielo è rosso cupo. Sapete dunque interpretare l'aspetto del cielo e non sapete distinguere i segni dei tempi. Una generazione malvagia e adultera cerca un segno, ma nessun segno le sarà dato se non il segno di Giona. E lasciatili, se ne andò. Nel passare però all'altra riva, i discepoli avevano dimenticato di prendere i pani. E Gesù disse loro: fate bene attenzione e guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei. Ma essi parlavano tra loro e dicevano: non abbiamo preso pane. Accortosene, Gesù chiese: perché, uomini di poca fede, andate dicendo che non avete pane? Non capite ancora e non ricordate i 5 pani per i 5.000 e quante ceste avete portato via? E neppure i 7 pani per i 4.000 e quante sporte avete raccolto? Come mai non capite ancora che non alludevo al pane quando vi ho detto: guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei? Allora essi compresero che egli non aveva detto che si guardassero dal lievito del pane, ma dalla dottrina dei farisei e dei sadducei.
Si può dividere il testo in tre parti, e semplicemente noi consideriamo il testo nelle due scene a cui alludevo già: la prima scena Gesù, farisei e sadducei, la seconda scena sulla barca, si allude al fatto che fossero sulla barca, Gesù e i discepoli. Primo versetto.
I farisei e i sadducei si avvicinarono per metterlo alla prova e gli chiesero che mostrasse loro un segno dal cielo.
Ecco, farisei e sadducei, ovvero sia, tornano alla carica, perché già c'era stata una domanda trabocchetto, tendente al tranello, nel capitolo 12, versetto 38, là erano scribi e farisei. Comunque, ecco, sono alla carica ancora delle persone che avanzano dubbi, che avanzano richieste di segni. Per trovare un termine che comprenda un po' così complessivamente farisei, sadducei, scribi e quant'altri possono essere in questa categoria, direi sono persone, siamo noi persone in quanto autocentrate, cioè persone che allora come adesso avanzano domande, esigono segni a misura, dico, e a conferma delle proprie convinzioni su Dio e sull'uomo, e aggiungo anzi a misura e a conferma delle proprie paure, dei propri timori. Per spiegare un momentino, gli scribi sono i conoscitori, gli esperti della legge. I farisei sono piuttosto gli osservanti della legge, mentre i sadducei sono la categoria dei ricchi proprietari, terrieri soprattutto. Quindi allora, sapienti, osservanti, religiosi e potenti, sono esponenti, dicevo, di persone autocentrate che hanno questo fermento che attenta al pane, che è il Signore. Va detto anche circa il chiedere i segni, che per quanto magari, non so, da un punto di vista umano uno possa spiegare, se non giustificare, la richiesta di segni, da un punto di vista biblico Dio non tollera facilmente, non sopporta che si chiedano segni. È un esempio nel capitolo 17 dell'Esodo, versetto 7, popolo si domanda, domanda radicale, Dio è in mezzo a noi, sì o no? Ecco, Dio si sente, come dire, offeso, oltraggiato da questa domanda, che mette in questione non tanto, non solo così il suo atteggiamento nei confronti del popolo, ma direi mette in questione la sua stessa sostanza, cioè chi lui è. Lui è ed è con il popolo, cammina con la gente, in un linguaggio che è del Nuovo Testamento, esattamente di Matteo, nel finale Dio si definisce come colui che è, sarò con voi fino alla fine dei giorni. Quindi domandarsi se Dio è in mezzo a noi sì o no, avanzare dei dubbi, domande, richieste, disegni, questiona a Dio.
Sì. Ma credo che poi la richiesta di segni è sempre legata ad un bisogno di autonomia, cioè io ho bisogno di segni che mi confermino e mi tranquillizzino nella situazione concreta che vivo, che è una situazione che mi toglie entrambe, cioè che mi toglie sicurezza e mi toglie tranquillità. Vale a dire che si chiede a Dio che ci dia quelle cose che ci servono per vivere senza di Lui, per vivere autonomamente, per non avere bisogno, per non dipendere. Per cui c'è una iniquità di fondo nella richiesta di segni. Il popolo che chiede che Dio sia con lui chiede fondamentalmente di potercela fare da solo, di non aver bisogno di ricorrere a Dio nei momenti di insicurezza. Allora c'è questa tentazione di fondo, difatti questa è una tentazione, cioè è quella tentazione radicale che è presente dal primo uomo in poi, cioè di vivere senza Dio. Leggiamo i versetti 2 e 3. Ma egli rispose, quando si fa sera, voi dite, bel tempo, perché il cielo rosseggia, e al mattino, oggi burrasca, perché il cielo è rosso cupo. Sapete dunque interpretare l'aspetto del cielo e non sapete distinguere i segni dei tempi.
Rapidamente diamo un'occhiata ai due versetti che, tra l'altro, va detto, mancano in alcuni manoscritti, anche tra i più importanti, però sembrano abbastanza significativi. Cosa dicono in sostanza questi due versetti? Cioè, Gesù fa osservare che sanno, questi che domandano, sappiamo noi, discernere anche segni che sono, sembrano opposti, quantomeno voglio dire, sanno interpretare la medesima realtà su sfondi diversi, quindi con significati opposti, che è poi il discernimento, esattamente discernimento, però non sanno, non sappiamo cogliere la realtà esistente nel suo significato più vero, più profondo, cioè nel caso la persona di Gesù, la sua azione, che è indicativa della vittoria sul male, che è segno del regno di Dio. Una sottolineatura particolare circa il versetto terzo la voglio fare, perché questo versetto, questa espressione è stata evidenziata molto nel Vaticano II, cioè fa parte dell'esercizio della fede, dell'impegno cristiano, scrutare, discernere i segni dei tempi. Ma vediamo la risposta di Gesù, versetto quarto.
Una generazione perversa e adultera cerca un segno, ma nessun segno le sarà dato se non il segno di Giona. E lasciatili se ne andò.
Ecco, interpreto così, che non tanto per dire una generazione invece di un'altra, una persona invece di un'altra, ma un po' una specie di stratificazione che è in ogni generazione e che è in ciascuno di noi, tende a deviare, a volgersi altrove, perverso, volge altrove. Una tendenza anche che cerca di trovare altri signori oltre all'unico signore sposo.
Adultera.
Adultera. Ecco. E dice Gesù, nessun segno sarà dato. Meglio, specifica che viene dato un segno, è il segno della croce, il segno del sepolcro, racchiusi un po' nell'icona di Giona. Giona che resta 3 giorni nel ventre del pesce, come il figlio dell'uomo nel seno della terra. Poi il chicco di grano che caduto muore e porta frutto, Giovanni 12, 24. Sul segno chiedo a Beppe di leggere un'espressione molto chiara di Giovanni della Croce, San Giovanni della Croce, un mistico del Cinquecento, un secolo che per molti versi richiama il nostro, un secolo di grande cambiamento, un secolo anche di intensa esperienza di fede religiosa, però anche lì una grande richiesta di segni, una grande richiesta, fame, sete di apparizioni, di messaggi, eccetera. Ecco, la risposta che, non in termini polemici, ma molto chiari, da San Giovanni della Croce. Dice, un tempo forse si potevano chiedere dei segni al Signore, dice nell'Antico Testamento, perché forse Dio non aveva ancora parlato chiaro. Ma adesso, nel Nuovo Testamento...
Ecco, ma ora che la fede è basata in Cristo, non è più necessario consultare Dio, né che Egli parli o risponda come allora. Infatti, donandoci il Figlio Suo, che è la Sua unica e definitiva parola, ci ha detto tutto in una sola volta, e non ha più nulla da rivelare. Questo è il senso genuino del testo in cui San Paolo vuole indurre gli ebrei a lasciare gli antichi modi di trattare con Dio, secondo la legge mosaica, e a fissare lo sguardo solamente in Cristo. Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi, molte volte, e in diversi modi, ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Con queste parole, l'Apostolo vuol far capire che Dio è diventato, in un certo senso, muto, non avendo più nulla da dire. Perché quello che un giorno diceva parzialmente per mezzo dei profeti, l'ha detto ora pienamente, dandoci tutto nel Figlio Suo. Perciò, chi volesse ancora interrogare il Signore e chiedergli visioni o rivelazioni, non solo commetterebbe una stoltezza, ma offenderebbe Dio, perché non fissa il suo sguardo unicamente in Cristo, e va cercando cose diverse e novità. Dio infatti potrebbe rispondergli, «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo». E San Giovanni della Croce è il maestro della notte anche. E mi veniva in mente, leggendo questo testo, una frase poetica che per sé non è di San Giovanni della Croce, ma che secondo me si adatta molto bene allo spirito di queste parole che abbiamo letto. E questo testo poetico, che è anche così trasformato poi in una canzone, dice questo, che andremo di notte... Di notte cammineremo perché per incontrare la fonte solo la sete ci illumina. È il dire che è il Signore l'unico segno, è la sete di Lui, l'unico segno che ci viene dato, e la sete di lui che entra nella notte. Vedete, il motivo per cui il Signore, l'unico paragone che fa con la sua croce è il segno di Giona, è perché il segno di Giona è il segno di una vita che si immerge nella notte, nel buio della morte. E allora il segno di cui il Signore parla, l'unico segno che ha senso, è il segno di colui che entra nella notte dell'uomo e di colui che in questa notte riposa. L'uomo cerca segni che lo facciano scampare dal buio e dalla notte e dal dolore. Il Signore dà come unico segno quello di colui che è entrato dentro a questa notte. E proprio per questo ha incontrato la fonte.
Siamo alla seconda scena, per dire le stesse difficoltà o analoghe difficoltà, formulate in altri termini, qui all'interno della cerchia dei discepoli, dal versetto quinto.
Nel passare però all'altra riva, i discepoli avevano dimenticato di prendere pani.
Sottolineo un verbo di questo versetto, non tanto la dimenticanza, o meglio, non tanto il dimenticare, quanto piuttosto, uso un verbo sinonimo, lo scordare, cioè non ricordano. I discepoli non ricordano il pane. Cioè voglio dire che più che un atto mancato del discepolo, non hanno preso del pane, ecco, i discepoli hanno scordato il pane e la presenza di un pane che è con loro sulla barca, che è Gesù. Ecco, questo del ricordare, scordare, è qualcosa che attraversa un po' tutto l'Antico Testamento. E Israele è pregato e supplicato da parte di Dio di non dimenticare, di non scordare, è pregato di ricordare, ricordarsi del Signore, della sua fedeltà, della sua presenza, del suo amore, della sua salvezza. Ecco, il pane che i discepoli hanno scordato non è tanto il pane materiale, risulta anche abbastanza evidente, ma il pane che hanno scordato è Gesù, non è riconosciuto, non è ricordato Gesù.
Sì, è proprio questo lapsus, perché se dovessimo tradurre letteralmente il verbo che qui viene usato è proprio il lapsus, cioè il dimenticarsi di un qualcosa che genera conflitto, genera ostacoli interiori. E la cosa che genera ostacoli interiori è l'economia del dono, è quel Gesù che ti dice non ti preoccupare, non prendere pani con te, sei un missionario, vai e ti verrà dato ciò di cui hai bisogno. Ed è quel Gesù che si propone lui come pane. Ecco, questo genera conflitto. I discepoli sono contenti, gli piace questo modo di parlare di Gesù, aderiscono, vogliono fare come lui dice, ma in realtà dentro non sono per niente convinti. E dimenticano il pane. Qual è il pane che dimenticano? Evidentemente è il pane come alimento, ma è il senso di questo pane, cioè è Gesù. E cosa fa Gesù? Gesù disse loro: fate bene attenzione e guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei.
Allora, ecco, Gesù mette in evidenza la ragione ultima della situazione di disagio, di conflitto a cui alludeva Beppe. Disagio e conflitto che nei discepoli, cioè non tanto mancano di pane, il pane c'è, la sua presenza, ma piuttosto in loro è presente un fermento, in loro fermenta, in noi fermenta, se vuoi, ecco, la pretesa della legge, sarebbe, come dire, i farisei, la conflittualità del potere, come dire, qualcosa dei sadducei. Ecco, questo impedisce di riconoscere il Signore, di ricordare il fatto dei pani, di comprendere quindi, di accogliere, di vivere il dono del suo pane, cioè, tradotto, la vita filiale, la vita fraterna.
Ma essi parlavano tra loro e dicevano: non abbiamo preso pane.
C'è come un parlare parallelo che non si incontra, potrebbe andare avanti all'infinito, in un certo senso non si incontra un discorso. Questi vanno avanti il loro discorso: non abbiamo preso pane. Ecco, forse i discepoli anche esigono, chiedono un segno dal cielo, come i farisei, o forse c'è la pretesa, questo piuttosto come i sadducei, di prendere, di accaparrarsi, di impossessarsi del pane del Signore. Non abbiamo preso pane.
Che varrebbe più di lui, cioè vogliamo il pane, non vogliamo lui. Cioè quello che ci dà fastidio, il conflitto che noi viviamo e che non vogliamo riconoscere, che non sappiamo riconoscere, è questo Gesù. Cioè è lui che è lì sulla barca con noi, quello che ci genera fastidio e ci fa star male, insomma. Cioè è lui che noi non vogliamo prendere, insomma. Accortosene, Gesù chiese: perché uomini di poca fede andate dicendo che non avete il pane?
Piace rilevare proprio a livello di testo che il testo originale non dice uomini di poca fede, ma proprio l'espressione più sintetica dice perché di poca fede, che è una ristretta sintetica e però anche chiara descrizione, sì, dei farisei, dei sadducei, degli scribi, ma anche del discepolo, che è persona di poca fede. Io sono di poca fede, ciascuno di noi dice, per poco che si guardi dentro di sé con sincerità, di poca fede. Ecco, allora mi pare che questa espressione usata da Gesù dica nel contempo la verità del discepolo di sempre. Però dice anche, in modo più che implicito, già esplicito, via, dice anche della pazienza, della tolleranza, capacità di portare, da parte di Gesù. Dico cioè che sempre Gesù fa seguire alla indicazione del male, dico indicazione del male, non mi piace dire denuncia del male, fa seguire, direi, alla diagnosi del male qualche tratto che diventa già terapia, avvia la guarigione. Ecco, fa capire perché di poca fede andate dicendo così. Prova a domandartelo. Portare pian piano a una certa consapevolezza, da cui si genera poi la domanda, se vuoi, la richiesta, la supplica.
Sì, è proprio questa domanda che colpisce, perché è la domanda che vuole suscitare una presa di coscienza, che vuole aprire orizzonti nuovi. Tant'è vero che qui questo accorto se ne in realtà è usato nel testo originale il verbo della sapienza, cioè Gesù è colui che sa nel senso che è sapiente, e il suo essere sapiente è proprio in forza del fatto che non schiaccia gli altri, non schiaccia lo stolto, ma vuole condurlo lentamente, con molta pazienza, appunto, a prendere coscienza di una situazione di conflitto di cui lui non vuole guardare, di cui lui non vuole prendere coscienza, che non vuole guardare. C'è una situazione di conflitto interiore, cioè io questo Gesù lo voglio e non lo voglio. Mi sta bene ma non mi sta bene. Mi piace ma non mi piace. Allora da parte di Gesù c'è questa paziente pedagogia che cerca di far affiorare in maniera non drammatica, in maniera non sconvolgente, questo conflitto, che è il conflitto della fede. Cioè io in questo Gesù ci credo e non ci credo.
Sì, questo mi piace e sottolineo davvero. E prosegue Gesù nel versetto 9 e 10 in questa ferma e pur delicata terapia.
Non capite ancora e non ricordate i 5 pani per i 5.000 e quante ceste avete portato via, e neppure i 7 pani per i 4.000 e quante sporte avete raccolto.
Ecco. Sì, questi due versetti assieme, ecco. Si tratta di ricordare, non capite? Non ricordate. Torno a sottolineare questo verbo che è decisivo, perché non è questione di memoria, che tra l'altro la radice di memoria è qualcosa che è apparentato con il monumento funebre e la morte. Si tratta di ricordare, cioè di vivere nel profondo del cuore, ecco, quindi al centro della vita. Di ricordare, dico, il fatto dei pani, la prima volta e la seconda volta. Questo fatto, pian piano, dovrebbe introdurre a capire, a comprendere, che è stato vinto, è stato superato il lievito dei farisei e dei sadducei. Ora, ecco, Gesù qui non è che ripassi una specie di lezione, di catechismo, perché su questo sono forti i discepoli. Vale ricordare il brano parallelo in Marco, al capitolo 8, versetto 11 e seguenti. I discepoli rispondono benissimo, perché là è Gesù che formula le domande. Quante volte, cioè, quante sporte, quante ceste sono state, quante erano le persone? E loro rispondono benissimo, come dire, insomma, che hanno una buona memoria, però hanno un cattivo ricordo. E allora al versetto 11.
Come mai non capite ancora che non alludevo al pane quando vi ho detto: guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei.
Ecco, Gesù con pazienza, non è connivente del male, non è complice, con pazienza e però con chiarezza fa capire che non parlava del pane, non parla del pane, quando mette in guardia dal lievito dei farisei e dei sadducei, cioè non parla del pane materiale, ma del modo di vivere il pane e del modo anche semplicemente di vivere, cioè con quale lievito, con quale fermento, con quale criterio, ecco, vivi e consumi tempo e forze, ecco, con il criterio del regno che porta al segno di Giona, che tutto dona fino al dono del suo stesso corpo, Oppure è il lievito della legge, il criterio della legge, del potere, che vuole garantire il possesso e che metterà le mani anche sul Signore stesso. Questo è il punto, è la domanda.
Ed è proprio l'invito a capire di quella comprensione che non è solamente intellettuale, ma che è appunto legata al cuore, un capire che va sempre insieme a un ricordare, cioè un capire che interessa la zona affettiva dell'uomo, la zona dei sentimenti, quella zona profonda che è l'unica capace poi di decidere, di cambiare atteggiamento, di cambiare scelte, di impostare diversamente la maniera di vedere la vita. Per questo il capire è sempre legato ad un ricordare, cioè un capire vero è un capire che raggiunge il cuore e ricorda in questo senso.
Ultimo versetto, conclusivo.
Allora, essi compresero che egli non aveva detto che si guardassero dal lievito del pane, ma dalla dottrina dei farisei e dei sadducei.
E viene da pensare, beati loro che hanno cominciato a capire, essi compresero. Io dico, hanno cominciato a capire, perché è vero, figurativamente si può dire che le tenebre più fitte hanno iniziato a rompersi, e quella in fondo incomincia a rompersi un po' la tenebra, cioè incomincia un principio di discernimento. Si capisce che non è un problema di pane, di lievito materiale, bensì spirituale. Ecco allora la domanda che vale per loro e vale per noi, cioè viviamo il pane, cioè l'esistenza concreta, dicevo già prima, il tempo e le forze, sotto il segno della legge, per dire, del dovere, o nella forza, nello stile di Gesù? Che uso facciamo della nostra vita? Sappiamo spendere donandola o la tratteniamo uccidendola sotto il segno appunto della legge o del potere? Ecco, il brano suggerisce in termini abbastanza netti che subito è dato di scegliere, poi gradualmente di fatto si realizza la scelta, cioè o per il lievito divino del dono, oppure, ecco, per il lievito del possesso. Evidentemente la scelta a cui spinge il Vangelo è per il lievito divino del dono, del pane che è spezzato e che sazia tutti.
Ci possiamo fermare qui?
Ecco, sì, fermandoci qui mi veniva in mente già, ci sono dei testi supplementari o di approfondimento. Io ho sott'occhio solamente alcuni testi che ci aiutano a capire nel contesto del Vangelo di Luca soprattutto, perché lì se ne tratta più esplicitamente, capire un po' quella mentalità che può essere passata sotto il nome di fariseo e di sadduceo. Allora, Luca, capitolo 7, 36-51, e ancora Luca 15:1 e seguenti, e ancora Luca, capitolo 19:9-14, questo ricordate è Zaccheo, per dire, forse è l'anima più sadducea, il possidente, che però cambia, capisce dove possa risiedere un valore ben più grande. Altri testi, così raccolti, indicatimi da Silvano, sono questi, Luca 12:13-21, ancora Luca 16:1-13 e ancora Luca 18:18-30. Alcuni testi, ecco. Sostiamo, riprendiamo invece questo testo, Matteo 16:1-12. e vediamo di ricordare, cogliere ciò che ha avuto risonanza in noi in modo da accoglierlo come dono. Così qualche rilievo che ci aiuti magari a fissare ulteriormente, a confermare qualche intuizione. Coraggio, con semplicità, via.
Volta si diceva che la fede facilmente scivola nell'alone magico, nella magia. In effetti ci sono tanti punti nell'Antico Testamento che per noi sono abbastanza incomprensibili, non so, i sogni, le premonizioni, tante cose. E allora questa sera il brano di San Giovanni è stato veramente rivelatore per me, nel senso che a quei tempi c'era bisogno di questo fatto. Poi quando è venuto Gesù dice è stato detto tutto. Ecco, questo stasera mi ha sorpreso veramente, è molto confortante. Poi qualche considerazione. In fondo però per gli apostoli incontrare in carne e ossa Dio era dura, insomma, credergli. Era molto più dura per loro che per noi che abbiamo 2000 anni di presenza. E ogni tanto mi medesimo in loro, io non penso che avrei creduto a un uomo, insomma, veramente. E però per noi che abbiamo questa facilitazione abbiamo quest'altro problema, cioè siccome il tutto si risolve poi in un incontro personale, ecco, il punto è attualizzare quell'incontro degli apostoli nel nostro tempo, cioè l'incontro è ancora personale, anche se abbiamo la storia della comunità cristiana di 2000 anni, può essere anche acqua fresca se a un certo punto non mi incontro proprio faccia a faccia con Cristo.
Io innanzitutto mi voglio così. Voglio dire che mi sento molto d'accordo con quanto è stato detto all'inizio del brano. Molto bello di Giovanni della Croce, San Giovanni della Croce. E poi anche molto d'accordo sono con il fatto che spesse volte si dice fossimo stati presenti al tempo di Gesù, noi come loro non avremmo capito, perché per loro era quasi più difficile che per noi ritenere, a partire dalla visione, dall'esperienza, dal contatto fisico, dice Giovanni nella prima lettera, contatto fisico con l'uomo Gesù di Nazareth, a partire da lì arrivare a dire ma Dio è in mezzo a noi, questo è Dio, questa è la manifestazione, l'icona perfetta del Padre, ben dura, più dura per loro che per noi, è vero. Su altro?
No, aggiungerei che poi questo segno di Giona che Gesù dà è esattamente il segno che porterà alla fede prima di tutto i discepoli, cioè è quel segno pasquale attraverso la morte e risurrezione di Gesù, da cui i discepoli arriveranno a comprendere finalmente quello che Gesù vuole fargli capire qui. Non capite ancora, non capiscono ancora finché Gesù non morirà in croce, non risorgerà, dopo capiranno. No, quel segno di Giona è il segno che condurrà alla fede. Veramente quell'uomo è il figlio di Dio. Allora questo dice anche una omogeneità, direi, tra la nostra esperienza e quella di quegli uomini là, perché in fondo sia per loro che per noi la fede si gioca davanti al mistero pasquale, e il mistero pasquale è un mistero che non ci è dato di vedere né adesso né allora, in fondo, cioè vedere il vivente in quell'uomo lì che muore. Questo è il segno di Giove.
Io volevo solo un chiarimento sui segni. Ecco, perché in principio mi sembrava di capire che i segni non sono tanto necessari per la fede. Però dopo, leggendo, il Signore fa riferimento al segno della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Quindi il segno è importante, non è una cosa da dire, il segno. Insomma, nella nostra vita io faccio molto riferimento ai segni che mi ha dato il Signore. Ecco, e vedo che anche il Signore qui dice, fa riferimento al segno della moltiplicazione dei pani e dei pesci.
Sì. Che sono tutti i segni a cui Gesù fa riferimento, sono i segni che riguardano il mistero pasquale. Cioè, nel Vangelo di Giovanni ci sono 7 segni e sono tutti legati al mistero pasquale. Vale a dire che i segni che ci richiamano la presenza del Signore, che ci aiutano a credere, sono segni che danno una risposta al mistero della morte e del dolore. E questa risposta viene data nella morte di Gesù, nel dolore e nella morte di Gesù. Allora, questi sono i segni a cui Gesù fa riferimento. C'è un amore che è più grande della morte, è il miracolo dei pani, c'è una vita che va oltre la morte. Forse guardando anche i segni della nostra vita possiamo trovare segni autentici per credere proprio lì dove, in esperienze forse di dolore o addirittura di morte, abbiamo saputo cogliere il mistero della vita che è più grande o di un amore che è più grande. Questa è la fede autentica. Generata dalla Pasqua di Gesù. Attraverso il mistero del dolore che tutti condividiamo.
Aggiungo, in termini molto, molto semplici, una riflessione così mia, personale, che conduco spesse volte in parallelo con la riflessione che poi si produce qui, si espone qui. Stavo pensando che, in effetti, Gesù Cristo non vuole che gli si domandino dei segni. Credo che intenda, cogli quei segni che io ti do. Lui ci dà dei segni, sono quelli che tu indicavi, dico. Il Vangelo di Giovanni produce 7 segni che noi ci ostiniamo a chiamare miracoli e invece là sono proprio detto segni, indicazioni. Allora, io posso rintracciare dei segni anche della mia esistenza. Devo rintracciare quei segni che lui mi dà, non devo cercarli, perché lì ho idea che si cade in una specie di nevrosi religiosa. Per cui io continuamente chiedo segni. È malato quello che domanda continuamente che dimmi se mi vuoi bene, dimmi se mi vuoi bene. Cioè, insomma, cogli quei segni di benevolenza che quella persona ha, che Dio ha nei tuoi confronti. Ecco, credo che sia davvero un'indicazione di fede lo stare abbastanza fiducioso, tranquillo davanti al Signore in mezzo ai fratelli, cogliendo quelle indicazioni, quei tratti che Dio dà, anche nella vita ordinaria. Ma non domandare, non domandare. Fidati, l'esercizio di fede è quello, l'esercizio della fiducia è quello.
Il Signore è con te.
Ecco.
Questo è il segno più grande. È con te sempre.
Il riferimento che era abbastanza trasparente nel testo di Giovanni, San Giovanni della Croce, è rispetto a una certa smania, a fame, una sete di segni che finisce più, insomma. È una forma di religiosità, va bene, avrà davanti a Dio, non giudico queste persone, non giudico movimenti o altro, però è chiaro che è un po' lontana da quella che è la semplicità che si chiede nel Vangelo, il fidarsi di cui si dice nel Vangelo. Segni essenziali li dà il Signore, segni supplementari li chiede la tua incertezza, la tua paura, una certa tua idea che hai di Dio e della fede. Qualche altro piccolo rilievo? Va bene, Giuseppe.
Mi aveva colpito il fatto che i farisei e i sadducei chiedono segni e i discepoli sono testimoni di tutti i segni che Gesù compie. Eppure cioè, la figura che fanno è un po' ridicola quasi. E così penso che in fondo è nel quotidiano anche della fede che si gioca la partita. Perciò loro, pur essendo testimoni di questi segni, delle guarigioni, dei miracoli, della moltiplicazione dei pani, capiscono assai poco. E soltanto forse soltanto dopo probabilmente la morte e la resurrezione e col tempo che riescono a interpretare poi tutto, anche questi segni. Per cui immaginavo che loro avrebbero potuto dire a questi farisei e sadducei: guardate che noi, pur avendoli visti tutti, non è che abbiamo capito poi tanto, cioè non è forse dall'evento miracoloso che si riesce a capire.
Questo glielo diranno dopo la morte e risurrezione di Gesù. Sarà la testimonianza dei primi cristiani e dei primi apostoli quella di dire che noi lo giudicavamo esattamente come voi, cioè una persona che si ingannava, che non aveva senso seguire, che non faceva quello che ci saremmo aspettati. Cioè che nel testimoniare Gesù morto e risorto, l'esigenza che sentiranno questi discepoli sarà quella di dire la loro non fede, di cui per esempio il Vangelo è testimonianza. Cioè, il Vangelo non arrossisce nel parlare della mancanza di fede dei discepoli, e il Vangelo l'hanno scritto loro, in fondo. Cioè, sarà la loro testimonianza.
Mi viene da aggiungere che i farisei e i sadducei chiedono dei segni supplementari. I discepoli potrebbero, in un ipotetico dialogo con farisei e sadducei, dire: figuratevi, segni supplementari, riusciamo a stento noi a capire i segni essenziali che lui ci dà. No, il punto, ecco, serio, delicato, è quello di cogliere i segni essenziali che Gesù ha dato. Peraltro il segno essenziale è lui, il segno del Padre, perché noi guardiamo a lui, all'uomo Gesù di Nazaret, e colui fa da indicatore, da rivelatore di ciò che è Dio. Il punto serio, allora, dico, è cogliere i segni essenziali che lui ha dato e viverli cogliendoli, comprendendoli e lasciandoci cambiare nella nostra esistenza da questi segni. Il segno del pane è uno dei fondamentali, il segno di Giona in stretta connessione, è la vita che ci è donata attraverso il sacrificio suo sul Calvario, è il chicco di grano che muore e porta frutto.